Popcorn, il salotto cinematografico di Fuori Aula Network.
Allora, noi continuiamo a commentare i nostri Oscar e in questo momento ci ha raggiunto il grandissimo Andrea Fioravanti. Ciao Andrea.
Ciao, grazie per il grandissimo.
No, vabbè, allora Andrea Fioravanti,
Direttamente da Perugia.
Direttamente da Perugia, direttamente da Radiofonica. E l'abbiamo chiamato perché anche lui fa un programma di cinema, giusto?
Sì, si chiama Una poltrona per tre. Siamo un programma molto statuario. Facciamo più che altro dei video BuzzFeed, 5 film da vedere, 10 film da vedere, e il nostro punto di riferimento ovviamente è Popcorn, non so se riusciremo.
Ma grazie, grazie. Che troppo buono, caro. Abbiamo visto un po' di Oscar tecnici, ma ce ne mancano due legati alla musica. Allora, miglior canzone vince contro ogni pronostico, contro ogni decenza,
contro ogni infelicità della Bea.
Esatto. Sam Smith con Writing on the Wall, direttamente da 007 Spectre. Ti prego, insultalo tu per me.
Sono amareggiato. Pensavo veramente che non potesse vincere una canzone così brutta. Io sono un grande bondiano e quindi già mi ero un po' arrabbiato per una canzone non all'altezza dell'ultimo film Spectre, che già era brutto di suo, e pensavo sinceramente che non potesse vincere. Però la tradizione degli Academy degli ultimi anni è quella di premiare i grandi cantanti. Sam Smith ha un grande seguito di pubblico, soprattutto in America. Io mi aspettavo che vincesse Earned It di 50 sfumature di grigio, ma non è che leggo quel tipo di romanzi o che faccia roba bondage. Però
hai toccato un tasto dolente, eh? Ecco perché prima degli Oscar, cara Caterina, sai benissimo che ci sono stati i
Razzie Award,
cioè quelli che premiano i peggiori film. Lo
sai, presente,
chi?
Andrea?
Sì, ce l'ho presente, spero di vincerlo un giorno.
Caterina, sai chi ha stravinto in questi premi?
No, dimmelo.
Come no? 50 sfumature di grigio porta a casa il premio come peggior film, peggior attore, peggior attrice, strameritato, e peggior coppia sullo schermo. Applausi! Ok, vabbè, era nominato all'Oscar solo con la miglior canzone, che era Earned It, che tra l'altro lui era lì, The Weeknd erano lì, hanno fatto la loro performance sempre con la solita tizia legata tipo salame sul tetto. Non capisco questa cosa, io francamente. Non è neanche erotico, c'è cioè una tizia nuda legata tipo una mortadella, cioè non so cosa.
Ma vabbè, non che ci sia nulla di male.
Applausi al fiero avanti.
Questa cosa.
Ok, senti, tu chi avresti fatto vincere veramente The Weeknd? Cioè, no.
No, avrei fatto vincere 50 sfumature di grigio Earned It, perché secondo me è un film tipo Flashdance, cioè bruttissimo, ma in un certo senso l'unica cosa bella è proprio la canzone, che se dobbiamo proprio guardare...
Sì, ma allora Beyoncé e non The Weeknd. Cioè.
No, non The Weeknd ovviamente. Secondo me sì, superiore rispetto a quella di Sam Smith, che è una lagna pazzesca.
Infatti,
e credo che quest'anno abbiano proprio sbagliato gli Oscar musicali e alla canzone e colonna sonora completamente.
Anche questo è interessante, ma adesso ci arriviamo. Io e Caterina avevamo lanciato l'hashtag ridateci Adele per le colonne sonore.
Esatto.
Di 007. Comunque, veramente anche Ennio Morricone non ti è piaciuto? Cioè, non credevi che la statuetta fosse meritata?
Allora, sicuramente sapevo che avrebbe vinto, perché l'Academy ha questa tradizione di premiare sempre dopo e sempre per film che non hanno senso, come sicuramente avete parlato anche prima o parlerete dopo di Leonardo DiCaprio con la sua statuetta miglior attore.
Esatto.
Questa colonna sonora è bellissima, stiamo parlando di uno dei più grandi compositori di sempre, non solo italiani. Il problema è che non è all'altezza rispetto ai precedenti. Cioè, se andiamo a guardare le 5 nomination che ha avuto Ennio Morricone prima, The Mission, che forse ha... è l'unica canzone dove l'oboe ha veramente senso, vediamo che ha delle prestazioni musicali che sono molto superiori rispetto a questa di The Hateful Eight, in quale la musica non ha un ruolo importante, però molto più di accompagnamento. Se ci fate caso, nella prima parte del film, soprattutto nella scena iniziale, quella della croce, no? Che fa vedere e nasconde per un certo periodo di tempo la carrozza che sta arrivando, è lì importante la musica, ma per il resto secondo me ha dato più in altri film. Cioè, se pensate che non ha preso l'Oscar per Il buono, il brutto e il cattivo, c'era cioè Una volta il West, Giù la testa, eccetera.
No, è vero.
Sì, ma gli Academy hanno voluto mettere la solita toppa.
Hanno una loro cronologia, cioè prima non gli danno mai l'Oscar, poi glielo danno la carriera e poi dopo glielo danno per una colonna sonora che non era all'altezza delle altre. Okay.
Ma guarda, è come è stato per Paul Newman, che ha ricevuto l'Oscar alla carriera perché pensavano morisse dopo 2 mesi, poi l'anno dopo ti vince con Il colore dei soldi di Scorsese.
Sì.
Come tra l'altro pensavano di fare con Morricone 6 anni fa. Infatti, se ci fate caso, guardate i due video dell'acceptance speech, e c'è lui che tipo trema di più 6 anni fa rispetto ad ora, quindi secondo me la voce è girata, oh ragazzi, Ennio sta morendo, diamogli un Oscar. E quindi quest'anno secondo me la meritava John Williams, perché attenzione, stiamo parlando di Star Wars, ma la colonna sonora non è proprio la stessa, è stata modificata se ci fate caso, e secondo me anche le cosiddette canzoni di accompagnamento del film non sono niente male. Infatti Ennio Morricone ringrazia proprio John Williams, perché anche lui dice lo meritava di più lui, però sono contento come italiano ovviamente.
E lo ringrazia in italiano, questa è una cosa che a me ha fatto molto piacere, con il figlio che traduce simultaneamente
fatto una tristezza pazzesca, però nel senso
per me è stato bello sentir parlare in italiano, vabbè che lui non sa l'inglese, quindi comunque l'avrebbe detto in italiano, non è stata una scelta particolarmente nazionalista. Certo, il figlio poteva tradurre anche un po' meglio.
Questo sì.
Io infatti mi riferivo proprio al suo accento.
No,
italiano.
Terribile. Se andavo là io e Caterina.
Peggio del mio, no?
Beh, il tuo Moser non lo batte nessuno.
Grazie. No, senti, prima degli Oscar ti avevamo chiesto un po' le tue sui social.
Che hai commentato le nostre.
Esatto, hai commentato e ci hai detto chi pensavi come miglior attrice protagonista, e cioè?
Brie Larson. Chiaramente avrebbe vinto lei. Io ero, diciamo che ho osato, perché pensavo fino all'ultimo che Cate Blanchett potesse vincere.
Sai che anch'io puntavo su Cate Blanchett.
Il problema di Cate Blanchett è che a livello Meryl Streep, cioè è troppo brava, quindi quando vedo il film io penso a quanto lei sia brava a recitare piuttosto che a immergermi dentro il personaggio, e quindi questo è un gioco che secondo me penalizza se vuoi rivincere un Oscar.
Tra l'altro anche Carol aveva un bellissimo tema musicale, secondo me. Brie Larson, la cosa curiosa di questo premio, a un certo punto è uscita su Instagram questa immagine dove, sai, lei nel film a un certo punto torna a casa dei genitori, no, dopo che scappa dalla prigionia, e torna nella sua vecchia cameretta che è rimasta all'epoca della sua adolescenza, e c'è un poster di Leonardo DiCaprio, e quindi hanno commentato, è la prima volta, no, non è la prima volta, era già successo, ma insomma è una cosa rarissima che nella stessa scena ci siano il miglior attore e la miglior attrice protagonista premiati all'Academy, anche se lì Leonardo non è.
Sì, forse l'interpretazione del poster è stata migliore rispetto a quella di Revenant.
No,
addirittura. Beh, sicuramente ha parlato di più che in The Revenant.
Dai, infatti in The Revenant grugnisce comunque.
Ma secondo me Brie Larson ha vinto perché in America si guarda molto di più a tutto quello che al di fuori del film, comparato con il film stesso. Mi spiego meglio. Jennifer Lawrence vince 2 anni di fila perché lei è una cacciarona tipica del Kansas City e si inserisce in un ruolo in cui deve fare la donna vissuta con 20 anni di più nel lato positivo, oppure la spericolata American Hustle. E lei è molto completamente diversa rispetto a com'è nella realtà. Se voi ci fate caso, Brie Larson non ha una grande filmografia, ha fatto piccole parti, io me la ricordo in Don John che faceva la sorella. Lei è, secondo me, se ci fate caso, ha lo stesso understatement che ha il personaggio di Olivia Ollivant, però non mi ricordo il nome, di Via col Vento, cioè una ragazza molto umile, molto posata. Infatti anche nel discorso di discorso quando ha accettato l'Oscar è stata molto low profile. Secondo me il film è completamente diverso, ha fatto la stessa trasformazione che può aver fatto una Charlize Theron con Monster. Il film poi è anche bellissimo perché è tutto giocato sugli attori, quindi mi aspettavo proprio che vincesse rispetto agli altri.
Sì, infatti giustamente commentavamo prima con Caterina che c'è questa nuova task force di donne nuove, con
giovani,
che prendono premi importanti. Alicia Vikander, prima c'era stata Jennifer Lawrence, Brie Larson, che però non c'è una controparte maschile, non ci sono attori nuovi. Giovani, le nomination nei premi, comunque i grandi attori che girano uomini sono tutti, diciamo, di una vecchia leva, non ci sono volti nuovi particolarmente interessanti in questo.
Se vedi gli unici due attori che potevano prendere un Oscar se avessero fatto un certo tipo di film diverso sono Joseph Gordon-Levitt e Heath Ledger. Uno è morto, l'altro si è messo a fare dei film. Non ha la stessa.
È vero. Grazie mille.
Ti ringraziamo, ti salutiamo e speriamo di sentirci prossimamente.
Grazie a voi, buoni canederli.
Ok, e durante la lunga notte degli Oscar capita che si segue tutta la diretta su Twitter. Se cercate il nostro contatto Fan Popcorn, vedete tutto il live blogging, le reaction. E mentre eravamo lì su Twitter, a un certo punto che abbiamo cominciato così a interagire, a scambiarci i preferiti con un'altra radio universitaria, che è Radio Ca' Foscari, allora abbiamo detto: dai, ma venite a commentare con noi in trasmissione.
E allora abbiamo chiamato Francesca.
Ciao ragazze, ciao a tutti.
Che ci sta parlando, pensate un po', dall'Olanda. Figata.
sì, indifferita. Inviata dall'estero.
Allora, Francesca fa parte con altre tre ragazze di un programma, diciamo, analogo al nostro, che abbiamo appena scoperto e di cui siamo molto contenti, che si chiama Le Femmes du Cinéma, vero?
Sì, ci tengo a specificare che la pronuncia è FEMS, perché
FEMS,
appunto
si deve sentire l'S.
Sì, perché non è alla francese, è proprio l'acronimo dei nostri quattro nomi, e sono Francesca, Eleonora, Maria e Sara, che sono le quattro che hanno, diciamo, fondato il programma. Poi in verità nel corso di questi 5 anni ci siamo estese, quindi in realtà le FEMS sono diventate 8. Le
wow.
FEMS, sì, ufficiali, ecco.
E siete tutte donne?
E siamo tutte donne, casualmente.
Ora si avvicina l'8 marzo, per cui noi siamo anche contente. Visto che è la prima volta che abbiamo delle ragazze ospiti in trasmissione, non abbiamo mai intervistato delle ragazze, vero Kate?
Siamo sempre
noi più uomini.
Più i nostri blogger.
Esatto, allora vi abbiamo lasciato il boccone più prelibato della notte degli Oscar. Cioè, fine serata, arrivano i premi che tutti aspettavamo, arriva finalmente il momento di svelare chi è l'attore migliore degli Oscar 2016, ed è stato Mr. Leonardo DiCaprio. Applausi.
Vogliamo dire che quello è stato il momento della serata più atteso, anche più atteso del miglior film?
Sì, sicuramente sì, per me
assolutamente.
Almeno sì.
Ma senti, noi ne abbiamo parlato tantissimo di Leonardo, siamo innamorate da anni, sin dai tempi. Tu invece come l'hai visto questo Oscar, insomma?
Guardate ragazze, io ho scritto anche un piccolo articolo, in attesa degli Oscar in verità, e ho difeso un po' la carriera di Leonardo, nel senso che, devo essere sincera, non credo che lui meritasse di vincere
per questa performance,
per questa interpretazione, però lui avrebbe meritato un Oscar per la sua carriera, perché
sì,
lui si è scelto sempre dei personaggi, dei ruoli non facili, e mai l'uno uguale all'altro, quindi già questo è un onore, secondo me, cioè nel senso, già questo è da onorare, da riconoscere. È un po' come Morricone, nel senso, spazio un attimo, anche lui secondo me non credo che sia stata la sua colonna sonora migliore. Cioè, non possiamo elencare 100 altre, però insomma, quando c'è da vincere, c'è da vincere. E poi tutto il popolo era a suo favore, e diciamoci la verità, non credo che gli altri concorrenti al miglior attore protagonista non è che fossero chissà che agguerriti concorrenti.
Ma secondo me erano scoraggiati in partenza, nel senso,
un
nonostante le
sì.
ottime performance di Fassbender e anche di Eddie Redmayne, secondo me non, cioè, era chiaro che quest'anno, furor di popolo, Leonardo avrebbe avuto la statuetta. Anche
ma
se
esatto.
secondo me da Blood Diamonds in poi di occasioni per vincerla ne ha avute.
Sapete cosa penso? Che se l'Academy avesse proprio voluto dimostrare che aveva qualcosa contro DiCaprio, avrebbe potuto al massimo fare vincere Bryan Cranston.
Proprio
al massimo, perché era l'unico, secondo me, che meritava. Nel senso che anche
sì.
Fassbender
sì.
è bravissimo, ma forse non per Steve Jobs. Cioè,
vero.
Non credo che abbia dato il suo massimo, ecco. Ecco, sono delle opinioni, no? E l'Academy
esatto.
probabilmente ha detto: ragazzi, state spingendo talmente tanto
sì,
che non
infatti.
Possiamo non accontentare.
No, scoppiava la rivoluzione, assolutamente. Scoppiava la rivoluzione
sì.
mondiale per il povero Leonardo.
Insieme
esatto.
a lui, per il secondo anno di fila, il pazzo Alejandro Iñárritu prende l'Oscar alla miglior regia. Meritato?
Allora, secondo me sì, anche perché anche lì non saprei proprio a chi altro avrebbero potuto consegnare l'Oscar. Probabilmente a Lenny Abramson, perché il regista di Room, tra parentesi, perché
sì.
è riuscito a condurre un'attrice come Brie Larson all'Oscar, e anche a creare un bel feeling tra di lei e il bambino, perché riuscire a dirigere
Jacob.
Anche la recitazione di un bambino, esatto, di Jacob, è veramente da, come dire, da fare un applauso. Però insomma, Iñárritu ha veramente tante ottime qualità, e probabilmente se lo meritava.
È pazzo.
E comunque possiamo aprire una parentesi
sì?
sul fatto che Iñárritu sia stato non solo il terzo regista ad aver preso 2 Oscar di seguito, l'uno di seguito all'altro, alla miglior regia, perché gli altri 2 furono John Ford e l'altro fu Mankiewicz, che per chi non se lo ricordasse, è il regista di Eva contro Eva.
Ed è anche lo sceneggiatore, per chi non si ricordasse, di Quarto Potere, uno dei co-sceneggiatori di Quarto Potere.
Esatto, quindi non un nomignolo
esatto,
così. Forse John Ford suona più
familiare, ma Mankiewicz ha fatto il cinema di quella generazione.
Nonché Iñárritu è stato anche il terzo messicano di seguito ad aver vinto l'Oscar come miglior regista, perché 2 anni fa ci vogliamo ricordare che fu Cuarón per
Cuarón,
Gravity.
Esatto.
Sì, sì, sì.
E infatti, se ti ricordi l'anno scorso ci fu quella battuta che fu insomma un po' polemizzata su quando ha ricevuto l'Oscar Sean Penn, disse chi ha dato la green card, no, per entrare a questo,
sì,
bastardo,
esatto,
messicano.
Sì.
E lui ha detto, accettando il premio, ha detto che nel film aveva messo in bocca questa battuta a Leonardo DiCaprio: ti vedranno, sì, solo per il colore della tua pelle, ma questo è totalmente irrilevante. E quindi insomma questa cosa della diversità, che poi ricordiamo che negli Stati Uniti la minoranza forse più perseguitata e più esclusa dalla vita politica,
sì,
e sociale, è quella degli ispanici,
è proprio
più che dei neri.
Ma infatti a me fa piacere il fatto che appunto siano ben 3 anni che un americano, uno statunitense, diciamo, chiamiamolo così, non riesce a riappropriarsi della statuetta di miglior regia. E questo significa qualcosa.
Esatto, sì,
comunque abbiamo scritto anche un articolo: se uno lavora sodo, la passione paga, perché altrimenti non avrebbero premiato.
Dai, quindi alla fine non sono stati poi Oscar so white, come si diceva. Dai, alla fine
non così tanto. No, alla fine gli Oscar vinti dai film statunitensi sono stati veramente pochi quest'anno. Veramente
ma
pochi.
Ma arriviamo appunto alla creme della serata. Miglior film Spotlight, di cui noi siamo veramente
veramente fiere,
contenti.
E ringraziamo Riccardo che da subito ci ha detto:
questo film vince l'Oscar.
Appena l'ho visto, devo dire, io l'ho visto una settimana fa, esatta. Appena l'ho visto ho detto: secondo me questo film vince l'Oscar. Ma semplicemente perché era talmente
giusto,
talmente delicato, esatto,
sì,
non prorompente, talmente composto, è arrivato in punta di piedi contro i big, contro questi filmoni pazzeschi sui quali è stato speso un budget incredibile. Poi è arrivato Spotlight, che aveva una storia potentissima, intanto vera e secondo sconvolgente, ma l'ha raccontata con una serietà, una linearità che non potevi non avere la pelle d'oca quando lo vedevi.
E per di più pubblicizzato pochissimo, perché
almeno da noi.
Io veramente, cioè, finché non abbiamo deciso di andare a vedere, non avevo mai sentito nominare, e tanti miei amici non sapevano neanche fosse uscito al cinema.
Esatto, ci fu un po' una specie di... è uscito fuori un attimo quando fu presentato a Venezia, a un certo punto se ne è parlato un po', poi di nuovo il buio. E fra l'altro anche Spotlight appunto riceve questo premio e si rivolgono direttamente a Papa Francesco, queste cose non devono più ripetersi. L'Osservatore Romano, che è il giornale dello Stato Vaticano, il giorno dopo in prima pagina pubblica: Spotlight non è un film anticattolico. Allora forse veramente qualcosa si sta muovendo, forse appunto abbiamo ricordato più volte questa virata degli Oscar verso i film verità, verso le storie potenti, vere, la crisi finanziaria, eccetera eccetera. Quindi probabilmente Spotlight ha veramente acceso un faro, come appunto
ma questo dimostra veramente il potere dei film, riescono a cambiare le cose.
E noi siamo
evidentemente
siamo contenti.
E poi c'è un'altra cosa da dire su Spotlight, che parte del cast, cioè del cast faceva parte anche Michael Keaton,
è il secondo film che porta all'Oscar,
che ha vinto come miglior,
esatto,
film. Allora, cioè, dopo anni di silenzio quest'uomo, dopo anni che chissà dove è andato, è ritornato. Ma
Cosa sta girando ora Michael Keaton, così ci prepariamo per l'anno prossimo? No.
Infatti vorremmo saperlo, perché probabilmente questa probabilmente o è la fortuna del Messico, o è la fortuna di Iñárritu, che sta distribuendo successo, come dire, a non finire, perché vogliamo ricordare che lui ha fatto vincere per il terzo anno di fila, perché non possiamo dimenticarci anche di Lubezki, che è il direttore della
fotografia.
È una cosa pazzesca. Qua è, come dire, sembra quasi che non lo so, che siano dei raccomandati, capite?
C'è una task force potente.
Sì, infatti. E quindi anche Michael Keaton, evidentemente anche lui ha contribuito forse al grande successo di questo film, anche se in verità non credo che lui abbia oscurato tutti gli altri protagonisti
assolutamente no.
Tutti fantastici.
Allora, d'accordo. Francesca, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Buon lavoro a tutte le fans con la S sonora di cinema. Speriamo di risentirci.
Ma grazie a voi, sì, in bocca al lupo per tutto, e comunque ci terremo in contatto.
Guarda, una battuta in chiusura: ma anche tu scippi Leonardo DiCaprio e Kate Winslet come noi?
Ma sì,
dai, quanto erano belli.
Non saprei dire, secondo me
erano belli.
Loro sono meravigliosi, perfetti sulla carta.
Sulla carta patinata, però.
C'è una qualche teoria, un po' di complesso di Edipo, no? Secondo me, che ci sta sotto, che è l'ombra della madre di Leonardo, che potrebbe far sì che lui non stia con nessuna, per cui a meno che lui non uccida sua madre e vada a letto con suo padre, che sarebbe una cosa un po' strana, non penso che potrebbe
prendere un Oscar per questo.
Esatto.
Va bene, grazie mille Francesca.
Grazie, ciao, a ciao. Voi.